Radio Emilia Romagna.
Cantine e cucine.
Tutti a tavola per le feste. Il menù natalizio di Mario Ferrara e le golose tentazioni di Gino Fabbri.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Next year all our troubles will be out of sight.
Bentrovati a Cantine e Cucine, amici di Radio Emilia Romagna. Quella che vi propongo oggi è una puntata speciale dedicata alle festività natalizie ormai alle porte. Il Natale è un momento magico da vivere con gli affetti più cari, ed è questo l'augurio che vi voglio fare. Non importa che abbiate qualcosa da dare, ma ricordate di donarvi e di condividere quello che avete.
Faithful friends who were dear to us will be near to us once more. Someday soon we all will be together if the fates allow. Until then we'll have to muddle through somehow.
Tra i più grandi piaceri del Natale c'è sicuramente quello della tavola, momento di condivisione per eccellenza, di stupore per gli occhi e di gioia per il palato. Molti di voi avranno il compito di allestire la tavola, decidere il menù, dirigere la cucina e realizzare le preparazioni. È a voi che dedico questa puntata ed è per voi che ho chiesto la collaborazione di due grandi maestri dell'arte culinaria italiana. A loro lascio il compito di darvi qualche suggerimento per essere più buoni, almeno in cucina. Gli ospiti che ci accompagneranno nella realizzazione del menù delle feste sono Mario Ferrara, chef del ristorante Scacco Matto di Bologna, e Gino Fabbri, maestro pasticcere in via di Cadriano.
Once again as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who were dear to us will be near to us.
Mario è fortemente legato alle sue radici. Di origini lucane, è un uomo genuino e un infaticabile lavoratore, animato da quella passione che ti fa sembrare semplice tutto quello che fa. Gino è solido come una roccia, ma al tempo stesso incredibilmente dolce come le sue creazioni che lo hanno reso famoso in tutto il mondo. La sua grande forza è quella del dono. Il laboratorio di Via di Cadriano è un paese delle meraviglie dei sensi, dove l'olfatto è il primo a essere rapito, seguito dalla meraviglia degli occhi. Con i loro consigli e i loro auguri spero possiate realizzare un pranzo delle feste che accontenti il palato di tutti, grandi e piccini. Sarà il nostro Maurizio Manzoni a consigliarvi i vini da portare in tavola, che andranno felicemente a sposarsi con queste gustosissime preparazioni.
I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Well, treetops glisten and children listen.
Buongiorno, sono in compagnia dello chef Mario Ferrara, anima della cucina del ristorante in cui mi trovo, lo Scacco Matto di Bologna. Buongiorno Mario.
Buongiorno a tutti.
Allora Mario, tu sei di origini lucane, fai la scuola alberghiera, dopodiché inizi un po' di esperienze in ristoranti del nord Italia, finché nel 1987, insieme a tuo fratello Enzo, decidi di aprire il tuo ristorante a Bologna.
Beh sì, io sono qui veramente dal 1978 e ho appena finito la scuola alberghiera a Matera. Uno fa l'alberghiere perché a quei tempi, perché si aveva voglia di lavorare, di intraprendere comunque un mestiere che ti desse praticamente l'indipendenza subito, no? Dalla famiglia, insomma, per costruirti il tuo futuro. Era quella essenzialmente erano le motivazioni. E mi trovai a Bologna grazie a questi miei cugini che lavorava qui e che mi trovò da lavorare.
Tu ti racconti molto bene in un libro che è appena stato pubblicato dalle edizioni del Logione, ovvero Scacco Matto, qua chi si diventa. Allora, ti faccio subito una domanda tratta, no, da questa pubblicazione. Quali sono gli ingredienti per diventare un bravo chef?
Gli ingredienti sono tanti, si parte dalla sofferenza di dover lasciare la famiglia, in primis. Io sono partito da casa, avevo 13 anni, per fare la scuola alberghiera, e vorrei dire che oggi ai nostri bimbi gli diciamo che sono sempre troppo piccoli, no? Anche quando hanno 30 anni, per noi sono piccoli, ma io penso che si è piccoli oggi a 13 anni, si era piccoli anche allora, per cui le sofferenze sono e sarebbero le stesse. Quindi mi trovai a Matera a fare la scuola e da lì partono le prime sofferenze, no? Per cui la lontananza dalla famiglia, come tutti possiamo ben immaginare. E poi va bene, vuol dire, vai avanti anche a seconda degli insegnamenti della famiglia, dell'educazione che hai avuto, no? Per cui partiamo dalla sofferenza, dalle rinunce, perché cominciamo a capire che ci tocca lavorare quando gli altri, come dire, si divertono, non esistono le feste magari o il giorno di riposo della domenica, no? Per noi è sempre domenica o sempre lunedì, non cambia nulla. Poi se ti arriva quella cosa che si chiama passione, sicuramente questa ti porta a fare ancora tantissimi sacrifici, e gli ingredienti possono essere tanti, no? Per cui tutti questi, se manca un pizzico di follia, un pizzico di creatività, un pizzico di abnegazione al lavoro, tutti elementi fondamentali.
La tradizione culinaria lucana, così come quella emiliana, sono delle tradizioni fortemente identitarie, no? Hanno un carattere molto distintivo. Nei tuoi piatti, nella tua idea di cucina, queste due culture gastronomiche, come sono entrate in contatto?
Beh, sono entrate in contatto per forza di cose, perché io, diciamo, mi porto ancora dietro la mia cultura, no? Contadina. I miei genitori erano contadini, per cui con grande orgoglio. Le verdure, la stagione, i frutti, no? Ora andiamo al mercato e compriamo, non so, i mandarini tutto l'anno. Allora la frutta in campagna, come le verdure, si mangiavano solamente quando Dio comandava che ci fossero, insomma, no? Questo me lo porto dietro e oggi è diventato, come dire, ancora più forte questo senso di stagione, no? E poi col passare del tempo le cucine si sono contaminate, sono diventate la mia cucina, la cucina di Mario. Tutta la cultura e le esperienze che poi ho accumulato qui a Bologna in qualche modo sono venute a contatto. E questo penso che sia un arricchimento per me, un arricchimento per la città in cui vivo.
C'è un piatto, ad esempio, nel tuo menù che è esemplificativo di questo connubio?
Adesso faccio fatica a pensare a un piatto in particolare, però in questo momento stiamo preparando dei tortelli ripieni di capretto, che sappiamo che il capretto non è proprio una carne che rappresenta Bologna, in una sfoglia all'uovo, per cui in Basilicata non si sarebbe mai pensato di fare un tortello, fra l'altro all'uovo, ripieno di capretto. No,
mi è venuto che questa è una contaminazione molto forte. Dimmi un ingrediente della cucina lucana a cui non puoi rinunciare e un ingrediente della cucina emiliana di cui adesso non puoi fare a meno.
Beh, della cucina lucana sicuramente la cosa che è più rappresentativa di noi lucani, perlomeno della zona della mia Lucania, sono due, e sono il peperone e il rafano. Il peperone crusco, ormai conosciuto un po' ovunque, ci rappresenta moltissimo, perché noi facciamo un grande uso nei salumi, nella zuppa, nella pasta. I nostri salumi sono quella paprika prodotta da noi, insomma, no? E il rafano invece, che è una cosa che ci appartiene perché è un'eredità di Federico II, che è passato dalla nostra zona e ce l'ha lasciato. Nessuno lo sa, no? È una cosa impensabile. Tu proponi il rafano e dici: ma perché un lucano propone il rafano? Ecco, bisogna conoscere le persone e la cultura delle persone con cui abbiamo a che fare. Della bolognesità sicuramente oggi la pasta all'uovo è, per me è diventata una cosa molto importante.
La qualità delle materie prime è sicuramente tra i fattori determinanti nella riuscita di un buon piatto. Allora, dici, in questo periodo dell'anno quali sono le carni e pesci, ma soprattutto i vegetali o le verdure che sono facilmente reperibili al mercato perché di stagione, che si prestano a diverse preparazioni?
Beh, innanzitutto vorrei dire, la mia scaletta è prioritaria di quando penso a un piatto, no? La mia scaletta è fatta così: io parto dal sano, nel senso che il sano per me vuol dire l'acquisizione della materia prima, no? Che sia di qualità, che sia come la voglio io, insomma, no? Dopo c'è il buono, ogni chef mette poi il suo in quello che cucina, e al terzo posto metto il bello, che il bello è una cosa sicuramente molto importante, però non deve essere la prima priorità. Questo è il mio modo di pensare ai miei piatti. Sicuramente in questa stagione qui ci piace molto cucinare il baccalà. Di verdure adesso abbiamo, non so, una ricchezza abbastanza importante, perché abbiamo tutti i cavoli, le cime di rapa, i carciofi, il cavolo nero. Quando io penso a un piatto, parte sicuramente oggi dalla stagionalità della verdura. Da qui vengono abbinati poi pesce e carne. Per quanto riguarda i pesci, adesso è la stagione della ricciola, dei calamari, il tonno ormai non più, del pesce spada. Per quanto riguarda le carni, sicuramente capretta e agnello in questo momento la fanno da padrona, oltre che le carni di manza. Insomma, oggi per esempio è arrivato il bue grasso. Noi facciamo il brodo solamente in dicembre, quando c'è il bue grasso, perché non siamo identificati come un ristorante bolognese, però queste cose ci piace molto.
Per te Mario, oggi ho un compito molto importante, ovvero sono venuta a trovarti per chiederci di realizzare per noi un menù completo che è adatto a questo periodo di feste e che i nostri ascoltatori magari possono provare a riproporre per i propri commensali. Quindi ti chiedo di affiancare a qualche proposta più tradizionale, proprio tipica di questo periodo delle feste, a un piatto magari un po' più creativo per i più audaci in cucina.
Ma noi a Natale innanzitutto vorrei dire che è un periodo, quando c'è un periodo un po' di crisi, di carestia, penso che tutti quanti noi cerchiamo anche nei piatti, nei ristoranti, delle certezze, qualcosa che ci rassicuri in qualche modo, no? Per cui senza troppi fronzoli, senza esagerare con la creatività. Noi a Natale, oltre al menù alla carta, proporremo un menù che è fatto in questo modo: un tortino che sarà ripieno di crescenza e squacquerone, un tortino fatto di pasta brisée che passeremo in forno e poi all'uscita metteremo dei carciofi freschi appena saltati in padella, mortadella e pistacchi. E poi appunto stiamo preparando del brodo di bue grasso, classico tortellino in brodo a Natale, non può mancare. E poi faremo degli spaghetti alla chitarra freschi con un ragù di capretto, rafano e pecorino. E per finire, visto che è un grande periodo di austerità, a Natale ce lo concediamo, un bel filetto di bue grasso con carciofi e radicchio trevisano, penso che sia l'ideale per finire un buon pranzo.
Allora adesso ci mettiamo tutti i fornelli e ti ringraziamo per la tua cortesia. Un augurio di Natale per chi ci ascolta.
Un piacere essere stati ospite da voi e auguri di buon Natale e fine anno a tutti.
Grazie Mario. Buongiorno Maurizio, siamo pronti per sederci a tavola, ma chiaramente dobbiamo fare il giusto abbinamento con le pietanze proposte dallo chef Mario Ferrara.
Buongiorno, certo, cercheremo di utilizzare logicamente vini emiliano-romagnoli e cercheremo di fare un percorso, come si è uso comunque nella tua trasmissione e come deve essere nella tradizione della nostra regione, attraverso per l'appunto l'Emilia-Romagna con i vini.
Perfetto, allora partiamo dall'antipasto. Lo chef proponeva questo tortino con crescenze squacquerone, carciofi, mortadella e pistacchi.
Perfetto, allora antipasto, mortadella ci evoca la bolognesità e mi viene immediatamente parlare di pignoletto, soprattutto in questo caso nella versione spumante barra frizzante. È un vino delicato, nello stesso tempo minerale e fresco, che con la pasta di brisè comunque ci aiuta, ci accompagna molto bene questa prima seduta a tavola.
Ottimo, passiamo adesso invece ai tortellini in brodo di bue grasso.
Ma quando si parla di tortellini in brodo e si entra in Romagna, non si può non parlare di Albana. Albana logicamente nella versione secco, Albana della tradizione, quella un po' più strutturata, con un bel al, parliamo di mineralità, ma quando si parla di Albana sappiamo che si parla anche di tannino, quindi questo bel brodo grasso e questo tortellino faranno l'amore con l'Albana.
Poi passiamo a questi spaghetti alla chitarra invece con ragù di capretto, rafano e pecorino.
Ci vuole un Sangiovese sicuramente, quindi un vino rosso. Abbiamo il capretto che ci darà comunque profumi particolari, abbiamo bisogno di un Sangiovese non iperspeziato ma in cui esce un bel frutto. Starei quindi non su un base, non su una riserva, ma su un superiore. Un vino non troppo, un Sangiovese non troppo aggressivo, che ci vada comunque ad accompagnare molto bene il piatto.
Ok, chiudiamo con un filetto di bue grasso. Questo stato servito con carciofi e radicchio trevigiano.
Sappiamo benissimo che il carciofo nell'abbinamento non ci aiuta mai, perché appunto è un po' ruvido, ha tannino, via dicendo. Quindi abbiamo bisogno dall'altra parte di un vino bello rotondo. Abbiamo come comunque piatto principale il filetto, quindi un vino rosso. Questa volta io starei in Emilia, perché se parla di rotondità sicuramente il Gutturnio la fa da padrona. Questo blend di Bonarda Barbera secondo me si sposerà molto bene, casomai un Gutturnio questa volta di struttura.
So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas. I hope you had fun. The near and the dear ones, the old and the young.
Buongiorno. È con grande onore e piacere che oggi vi presento uno dei più grandi maestri dell'arte pasticcera italiana e del mondo. Sono infatti in compagnia di Gino Fabbri, a cui do il benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Gino, tu cominci veramente da ragazzino, cominci nella pasticceria del paese dove abiti, Castenaso, ed è per me veramente molto difficile immaginare come un ragazzino di 14 anni possa rinunciare, diciamo, a quelle esperienze che generalmente si fanno a quell'età per cominciare un percorso professionale così impegnativo.
Ma io ho iniziato, diciamo, a quei tempi fu un po' per caso, perché naturalmente piuttosto che rimanere a casa durante l'estate, mio padre passò dalla pasticceria Dino a Castenaso e Dino in persona chiese se per caso io ero disponibile a fare l'estate lì da lui. Ed è iniziato così, devo dire proprio casualmente, questo tipo di percorso. A quei tempi naturalmente stiamo parlando che la pasticceria non era in voga come magari attualmente lo è adesso. A Bologna di pasticcerie a quei tempi che funzionavano ce n'erano ben poche, possiamo contarne sulle dita delle mani proprio il numero di pasticcerie valide che esistevano a quei tempi nel 64-65.
Quando entravi dentro il laboratorio, qual è il primo ricordo a livello olfattivo che ti viene in mente?
Ah, beh, assolutamente il lievitato ha un odore particolare, ha dei profumi particolari che poi in realtà sono quei profumi del forno, sono i profumi che ti ricorda. Io che poi sono nato contadino e avevo la nonna e mia mamma che preparavano il pane, perciò alla fine cottura del forno del pane c'era sempre un piccolo dolce che poteva essere la ciambella o la pinza, ecco che naturalmente si riallacciavano questi odori, questi profumi, perciò i profumi della farina, dell'uovo cotto, del latte cotto, queste cose qua, ecco, sono questi i nostri profumi dell'infanzia.
Quindi cominci a lavorare come stagionale, un po' per caso, però poi a un certo punto la passione arriva. Quando è che hai capito che poi questa professione sarebbe diventata la tua vita?
Uno non se ne rende conto, perché naturalmente le vicissitudini, perché io ho dovuto dismettere per andare nei militari, quando sono tornato dai militari dovevo fare comunque le mie scelte. Le scelte quando si tornava dai militari erano quelle del futuro, cioè che cosa voglio fare da grande, e lì si poneva il dubbio che cosa andavo a fare, anche perché avevo poi visto che nel bene e nel male io riuscivo a fare qualcosa nel campo mio della pasticceria, del bar. Ecco, lì avevamo già abbandonato l'idea della pizzeria, della gelateria, ma avevamo puntato sul bar pasticceria, perciò avevamo puntato su prodotti di alto livello e naturalmente serviva una grande attitudine e una grande capacità anche di affrontare queste sfide, perché cominciavano gli anni 70, gli anni 80, cioè l'epoca del consumismo. Io devo dire che nella mia persona esiste questa mia voglia di aprirsi sempre di più alle curiosità che mi sono trovato attorno. Non mi sono mai fermato davanti a nulla, anzi ogni ostacolo per me è stato sempre una sfida, perché ho sempre detto no, in qualche maniera ci devo riuscire. e ho sempre cercato di perseguire la via più difficile che la via più facile, ma proprio per un mio carattere, non so se positivo o negativo. Sicuramente avrei potuto avere una vita più facile facendo altri mestieri.
Qui si comincia all'alba ad impastare il lievito madre, che oggi è presente in tutte le tue preparazioni, poi la colazione, gli spuntini, il pranzo, gli aperitivi, insomma tutti i buoni motivi per trasferirmi in via di Cadriano. No, scherzi a parte, ci vuoi raccontare la tua giornata tipo in pasticceria?
La mia giornata tipo appunto parte con la cottura di tutto il lievitato, che può essere quello delle colazioni, poi naturalmente si rientra nel tran tran giornaliero, che possono essere i bignè, tutta la pasticceria mignon, tutto quello che fa parte dei dolci, perciò le torte moderne e le torte tradizionali, la pralineria nel periodo invernale, però magari può esserci anche quel tocco di po' di gelato d'estate, dipende quello che abbiamo bisogno. Naturalmente alle 11 del mattino subentra il discorso del salato, molta pasticceria salata e noi ne facciamo tanta. Premetto, la pasticceria salata è un segmento di pasticceria che è molto molto usata nel bolognese. Noi abbiamo i calzoni, abbiamo le salate, abbiamo le pizze di salatini e quant'altro, però io ho sempre puntato sulla qualità, tutta la mia famiglia ha puntato sulla qualità, perché credo che alla qualità nessuno ci debba rinunciare. Poi non è solo un discorso di prezzo, è un discorso proprio di palato, perché il palato buono, come diceva una mia vecchia cliente, a volte può essere un difetto, ma se nasci così non è questione che sei ricco o povero, se hai il palato buono, hai il palato buono e basta.
E il palato buono va soddisfatto.
Assolutamente.
Tu nella tua vita hai fatto tanti sacrifici e rinunce, ma hai anche ottenuto conquiste e riconoscimenti. Nel 1982 apri la caramella con tua moglie Morena, nel 2000 vinci il concorso per la torta del giubileo e il tuo dolce paradisiaco va sulla tavola di Papa Giovanni Paolo II, nel 2009 viene eletto dai tuoi colleghi miglior pasticcere dell'anno, nel 2011 presidente dell'Accademia Maestri Pasticceri Italiani e nel 2015 forse la soddisfazione più grande. Chiedo a te di raccontarcela.
Ma nel 2015 diciamo che era la mia seconda esperienza da allenatore a Lione, perché avevamo partecipato con la squadra nel 2013 a Lione arrivando al terzo posto. Dopodiché avevo pensato di abbandonare questo tipo di competizione, perché il concorso nella pasticceria è un discorso a sé, non c'entra con la parte commerciale del negozio. Devi proprio rivolgerti a tutta un'altra situazione, è un qualcosa di tuo personale, una sfida a livello personale. I ragazzi che si presentarono a Arcige Parimini per la selezione di Lione, una volta che sono tornati a Brescia, andarono da Massari e gli dissero che avrebbero voluto me come allenatore assieme a lui e ad Almasso. Io andai su a Brescia mi spiegò tutta questa situazione, che lui voleva che io ci fossi perché avevo già partecipato al 2013, sapevo com'era la giuria, sapevo com'era l'andazzo all'interno di Lione nel concorso, e mi propose appunto di fare l'allenatore assieme a loro. Glielo dissi che non ce la facevo, perché aveva già 2 anni, uscivo da 2 anni di impegno molto forte, perché allenare una squadra significa andare a Brescia almeno 2 o 3 volte alla settimana, seguirli, confrontarsi, degustare, dedicare tante ore. Tornai a Bologna senza dare nessuna risposta, tranne quella di dire: se veramente questi ragazzi hanno quella voglia qua, debbono presentarmi un progetto strepitoso, se no io non prendo in considerazione nulla. Sapendo questi ragazzi qua non avevano mai espresso delle cose particolari, pensai che non si sarebbe mai presentata l'opportunità di fare l'allenatore, e invece mi dovetti ricredere, perché quando loro presentarono il progetto su Brescia, andai su e mi presentarono questo progetto, tra l'altro un po' strano perché era su Peter Pan, prima di tutto una favola che non conoscevo nemmeno. Telefonai a mia figlia e le mie figlie a casa dicendo: ma gli elementi artistici sono molto belli, ma io non so neanche di che si tratta. Peter Pan, Trilli, Capitan Uncino. Ah, bello, 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 dai, fallo. Tant'è che tornai a casa soddisfattissimo, però dissi ancora un nì. Massari mi telefonò dopo 2 giorni, mi disse solo: dimmi sì o no, perché così non puoi andare avanti, stai peggio tu di noi. E allora, dopo a casa mia mi dissero no, lo devi fare, perché se si vede lontano un miglio che non puoi non farlo. E allora mi tornai a buttare a capofitto dentro questa avventura, portammo avanti fino a gennaio 2015, quando ci presentammo a Lione e finalmente coronammo questo sogno, perché per un pasticcere è il sogno più grande che ci sia, il concorso più importante che ci sia al mondo. Tornare a casa da vincitori da Lione, sai che sei salito su un piedistallo molto importante, ecco.
Ed è una cosa che ci rende fieri tutti noi italiani. Siamo vicini alla fine dell'anno, no? In un momento in cui generalmente si tirano le somme rispetto a quello che è successo e si fanno i progetti rispetto a quello che verrà. Cos'è che ti vuoi lasciare indietro di quello che è passato, di quest'ultimo anno, e cos'è che invece ti vuoi portare per quello nuovo?
Io penso che per quello passato non ho molte cose da mettere a parte, nel senso che dal punto di vista professionale direi che abbiamo dato una sferzata ancora maggiore alla qualità che noi volevamo proporre, tant'è che anche in questo panettone di questo fine anno non ho cercato gusti e abbinamenti strani, ma ho rivisto la mia ricetta tradizionale, rivisitandola penso con una maggior qualità e una maggiore attenzione alla proprio gusto, sapore e alla tradizione. Per me innovazione significa rivisitare la tradizione in meglio, direi che ce l'ho. Assieme a Massari abbiamo messo a punto delle rivisitazioni del panettone molto importanti, non solo su quello. Quello che riguarda il discorso del 2017, nulla, io spero solo che ci sia sempre di più questa capacità di giudicare meno, di essere meno opinionisti ad anvera e sempre più percettibili e proprio riconoscibili sulla qualità, che le persone comincino veramente a vedere il cibo come un elemento molto importante della nostra vita. E questo non significa mangiare solo funghi porcini o frutti di bosco, ovuli o tartufo, ma anche una semplice insalata oppure una semplice bistecca può essere ottima se trattata bene, comprata al miglior modo possibile e cercato di seguire un certo tipo di filiera. Ecco, io spererei che ci fosse sempre di più attenzione al cibo sotto questo punto di vista. Io vorrei che ci fosse anche molta più consapevolezza sul buon cibo, che comunque alla fine costa meno di tante poesie, di tante filosofie scelte che invece hanno dei costi altissimi e diamo solo da mangiare delle multinazionali e non a dei piccoli produttori come potrebbero essere produttori di frutta, verdura, carni o formaggi o vini o fornai, ecco. Cioè, io credo che basterebbe semplicemente dare a Cesare quel che è di Cesare e seguire questi piccoli percorsi. Il piccolo è bello se gestito bene, se curato bene, se diamo fiducia il piccolo ci dà fiducia. Le multinazionali non hanno mai visto far diventare ricco nessuno e sano nessuno. Ecco, questo sicuramente me lo sento di dire.
Assolutamente d'accordo. Allora, oggi sono stata in visita da Mario Ferrara del ristorante Scacco Matto e lui ha proposto ai nostri ascoltatori un menù, diciamo, adatto per le feste. Però abbiamo lasciato un posto abbastanza spazioso per concludere in dolcezza. Quindi chiedo al maestro dei maestri, Gino Fabbri, di darci due ricette per chiudere in bellezza questo pasto.
Ma io la ricetta che posso dare è... assieme al mio amico Ferrara, dal quale va il mio saluto più grande, in assoluto, più fraterno, perché gli voglio un bene da matto. Io chiuderei con un dolce, poi alla fine può essere sempre quello tradizionale, è vero, però un buon panettone che può essere anche farcito con una crema pasticcera chantilly o una crema pasticcera e mascarpone e panna, perciò una crema chantilly al mascarpone. Quella sicuramente gratifica grandi e piccoli. Ricordiamoci che se noi facciamo qualcosa per i bambini piace anche agli adulti, mentre non è così viceversa. Se noi andiamo ad offrire il tronchetto di Natale, e anche quello si può fare tranquillamente in casa, con una semplice crema pasticcera, una crema pasticcera al cioccolato, che così facciamo un tronco al cioccolato, delle amarene all'interno, oppure delle candite all'arancio, se vogliamo mettere anche semplicemente un prodotto, un pan di Spagna bagnato con l'alkermes, arrotolato con crema pasticcera normale, crema pasticcera cioccolato, facciamo un tronco tipo zuppa inglese meraviglioso. Bisogna semplicemente applicarsi un attimino, però quanto è più buono un dolce fatto in casa, nell'atmosfera familiare. Io ho insegnato tante persone a fare i dolci in casa, non smetterò mai, perché quello per me è anche un collante sociale in famiglia, perché si collabora con il marito, con i bambini, si mette in moto un'attenzione ai bambini, e a Natale proviamo a ripresentare ai bambini il gusto del torrone, il gusto del mandarino, quei profumi ormai disueti, ma il mandarino che per me fa Natale da solo, perché una volta da bambino appunto in campagna, una volta che arrivava mio nonno dalla città, quando c'era il mercato portava a casa questi mandarini favolosi e avevano un profumo tutto loro. Quando li avevi sbucciati li mettevamo sulla stufa economica in casa e si seccava lì, e per noi erano già gli aromi. Queste bucce seccate portava avanti per tutto l'anno un aroma che mia nonna usava nei dolci, grattugiata. Perciò limone, arancio, mandarino, questo era quello che una volta noi avevamo in casa. Ma anche adesso bisognerebbe riproporlo, perché comunque sia il Natale è fatto da percezioni di profumi. Allora il profumo della resina, dell'abete, del pino, abbiamo tutti i profumi che possono essere collegati a delle situazioni proprio nostre. Perciò a quel punto lì, che cosa manca in casa? Basta che noi utilizziamo i profumi del prodotto buono. Il prodotto buono ne ha iosa dei profumi. Basterebbe semplicemente pensare cosa può essere la tavola di Natale e quanti profumi ci sono se uno ha l'attenzione di accendere il cervello per annusarli.
Benissimo, allora se lo dice Gino Fabbri, questo Natale vogliamo improvvisarci tutti i pasticceri e regalare qualcosa di noi a chi poi assaggerà il dolce. Grazie Gino.
Grazie a voi, grazie e buon Natale e buon anno 2017. Grazie mille.
Grazie. Bene Maurizio, ti richiamo all'appello, perché adesso l'abbinamento lo facciamo con queste bellissime idee di dolce che ha proposto Gino Fabbri. Partiamo con il panettone classico.
Panettone classico, immagino burrosità e dall'altra parte anche il candito all'interno, pure nelle varie varianti. Comunque da noi quando si parla di panettone non si può non parlare di malvasia, nella versione spumante, così facciamo anche il botto quel giorno, perché durante le feste il botto ci ha concesso, cosa che non ci ha concessa gli altri giorni. Malvasia, quindi grandi profumi che accompagnano l'aromaticità comunque del panettone. Malvasia, quindi mineralità e bollicine che ci vanno a sgrassare il palato, da questa sensazione di burrosità che ci può lasciare il panettone.
E se invece volessimo provare a realizzare il tronchetto al cioccolato, cosa ci consigli?
Ah, fantastico! Io utilizzerei un vitigno non troppo conosciuto, Centesimino Sauvignon Rosso, tipico della zona di Oriolo dei Fichi, vicino Santa Lucia, nel Faentino, siamo in Romagna. Questo vitigno che è stato recuperato perché è salvata qualche pianta nel post filossera, da un vino rosso molto morbido, un semi aromatico. Lo si può trovare sia nella versione secco, addirittura qualcuno lo spumantizza anche, ma è strepitoso nella versione passito da uve stramature, proprio per questa sua morbidezza e questi suoi grandi profumi. Quindi con questo piatto al cioccolato, questo tronchetto tipico tradizionale, andrà veramente molto molto bene.
Maurizio, siamo arrivati alla fine dell'anno e quindi ti faccio i miei auguri di Natale per l'anno nuovo e chiedo a te di salutare anche i nostri ascoltatori.
Auguroni, auguroni a tutti per questo fantastico Natale, un meraviglioso 2017, buon Natale. Spero che, se Laura lo vorrà, continueremo a sentirci. Auguroni.
E brinderemo insieme nel prossimo anno. Yeah.
Bene amici, spero di avervi dato la giusta carica e una buona dose di ispirazione. Sono sicura che qualunque cosa realizzerete in cucina e porterete in tavola sarà buona se fatta con amore. Cantine e Cucine ripartirà a gennaio da Ravenna, ma adesso è tempo di fermarsi e di godere il più a lungo possibile questi giorni di feste di gioia. Un brindisi al vostro Natale da Laura di Cantine e Cucine. Yes, you sure did treat me nice. Well, gave me a diamond ring for Christmas. Now I'm living in paradise. Well,